Considera l'armadillo.
Armadille, armadilli, buongiorno, bentornati e bentornate da Federica Giordani. Puntata piena di cose oggi, prima cosa il pensiero va ovviamente al Venezuela e insomma a tutte le persone che stanno affrontando questa situazione gravissima, ma anche agli animali che ovviamente insomma stanno patendo la situazione. Ci sono queste immagini che arrivano dai soccorsi, alcuni animali vengono salvati, estratti vivi dalle macerie, insomma speriamo davvero per il meglio. Vi dicevo puntata ricca perché oggi parliamo di alimentazione vegetale, parliamo degli ultimi dati Eurispes, insomma di clima. Come va lì da voi il caldo? Perché qui è veramente forte. Allora, voi sapete che il venerdì noi insomma facciamo anche un po' il punto della situazione con le notizie, quindi prima di tutto insomma partiamo con il GR Animali.
Rain, 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 piove, piove,
dalle nubi viene.
Doveroso aggiornamento sull'incendio che ha colpito la zona di Nerola vicino a Roma, dove ha sede il santuario Capra Libera Tutti, amici Considera l'armadillo. Abbiamo sentito Massimo Mani ieri, ci ha confermato che tutti gli animali stanno bene e ora insomma il problema ovviamente è quello del fieno, del insomma, recupero dell'aria, che chiaramente sarà molto molto difficile perché la montagna insomma è bruciata quasi interamente. Se avete modo insomma fate una donazione, aiutate, perché insomma in questo momento ovviamente sia fieno che recinzioni andranno tutte riviste, però ecco la cosa che ci fa tanto piacere è che gli animali stanno tutti bene.
Che diluvio, che pioggia viene. Piangendo il coccodrillo vuol la vecchia giungla.
Nell'altopiano della Lessinia, a nord di Verona, è stato trovato morto un altro lupo, probabilmente avvelenato. Stanno facendo ovviamente le valutazioni. L'evento è stato segnalato dall'associazione Io non ho paura del lupo. Ennesima situazione di avvelenamento si è confermata dopo i fatti dell'Abruzzo, dove 20 esemplari sono stati uccisi negli scorsi mesi. Speriamo davvero che questa cosa finisca, perché è pazzesca. Ci spostiamo a Verona per la guerra in corso alle colonie di ibe sacro, questo uccello molto bello che ovviamente è diventato fastidioso perché sono tante, una popolazione molto molto grande, ma come sempre si tratta di animali che sono stati importati in Italia per scopi ornamentali e adesso ovviamente hanno preso possesso di molte aree. Purtroppo le immagini che arrivano sono molto brutte perché vengono tagliati gli alberi, i pulli vengono uccisi, muoiono a causa insomma, della distruzione dei nidi. Speriamo davvero che si possa trovare una situazione e un punto d'incontro in questa situazione. Sappiamo anche che Eleonora Evi del Partito Democratico parlamentare porterà in Parlamento ovviamente la situazione.
Animal stamboni sotto il temporale.
Segnalazioni velocissime per il weekend prima di dare il benvenuto alla mia ospite che mi aspetta. Sabato 27, cioè domani, Vizzolo Predabissi, potete andare alla Bat Night organizzata dall'Oasi Renata Fonte. A partire dalle 21 si osservano i pipistrelli e si scoprono i loro richiami con un'esperta di bioacustica. Sempre sabato, bellissimo evento alla libreria La Civetta Azzurra a San Martino Sicomario a Pavia, 16:30, presentazione del libro edito da Cronache Ribelli, Le Mandrie, Mandrie e basta, che raccoglie incredibili storie e bellissime illustrazioni che raccontano la vita di animali liberati partendo proprio dal loro punto di vista. Ma sempre parlando di libri, io ci tengo a segnalarvi anche che è uscito in tutte le librerie Chicken Impossible, edito da Emmons, che per la collana Gialli Tedeschi ha portato sugli scaffali questo bellissimo romanzo giallo dove ci sono 4 galline che fanno da testimone ad un delitto. Quindi io l'ho iniziato a leggere, veramente delizioso, molto bello. Benissimo, allora siamo alla fine del nostro GR. Io non posso che essere felicissima di dare il benvenuto a Rosa Carbone, biologa e nutrizionista, esperta in alimentazione vegetale. Buongiorno Rosa.
Buongiorno Federica, buongiorno a tutte e tutti coloro i quali sono in ascolto.
Allora Rosa, insomma parliamo di una cosa che a noi sta molto a cuore, insomma che è il tema dell'alimentazione vegan, ma ne parliamo soprattutto così a fronte di dati nuovi, di notizie di attualità che sono uscite ultimamente, per esempio i dati insomma periodici che arrivano dall'Eurispes, che ha fotografato come sempre fa lo stato dell'alimentazione italiana. Abbiamo visto, Rosa, che insomma vegetariani e vegani rimangono più o meno insomma stabile, la popolazione 8,5%, sono saliti un po' i vegani, diminuiti un po' i vegetariani, ma senti, a me con te io di quest'oggi voglio parlare soprattutto aspettando anche le domande dei nostri ascoltatori, se hanno voglia di scriverci in diretta al 331, io sono cieca, 62 14013, ce la posso fare a leggere il numero, eccolo qua. Il 22% di tutti quelli che invece non mangiano vegetariano vegano ritiene che il vegetarismo e il veganismo possano essere dannosi per la salute. Tu fai questo di lavoro, sei una nutrizionista, una biologa, dobbiamo temere? È pericoloso?
Assolutamente no, purtroppo queste sono un po' le falle del sistema, perché sui media circolano sempre, come sappiamo, delle notizie che non sono mai state approfondite scientificamente, quindi sono semplicemente voci di corridoio su questo potrebbe far male, oppure i vegani non assumono abbastanza proteine, gli alimenti vegetali non sono completi e via discorrendo. Quindi bisogna sempre considerare questo, quando si dà una notizia, da dove è stata presa, chi l'ha emessa, quali sono le fonti, eccetera eccetera. Bisogna, a mio parere, andare sempre alla fonte. Io quando voglio anche condividere una notizia con i miei pazienti o anche sui social media, io vado sempre a cercare in letteratura scientifica che cosa c'è scritto in riferimento a quella notizia.
Certo, soprattutto appunto è un tema così delicato come quello dell'alimentazione, dove, lo dicevi tu, spesso come dire, no, le pressioni sono forti, soprattutto sui media generalisti, e dove è difficile come dire, sentire grandi appoggi, ecco, a questo tipo di alimentazione. Sì. Ma quali sono, visto che, cioè, tu fai la nutrizionista, la divulgatrice anche online, insomma, sulle tue pagine social eccetera, quali sono il tema, proviamo a estrarne uno, più gettonato, cioè qual è la domanda che ti viene fatta più spesso sull'alimentazione vegana in questo caso?
È quello delle proteine, indubbiamente, perché c'è sempre questo timore di non assumere abbastanza proteine.
Perché dobbiamo fare i pesi tutti quanti, qual è il problema? Cioè, ma veramente si rischia di non prendere abbastanza proteine?
Quando invece bisognerebbe più preoccuparsi del corretto apporto di fibre, che forse certo. È la cosa, no? Prendiamo di nuovo le fibre fighe.
Ecco, certo.
In realtà no, le proteine nel mondo vegetale sono ampiamente presenti, tant'è che gli animali erbivori, quelli che poi vengono definiti come animali da consumo dell'allevamento, prendono loro stessi le proteine direttamente dal mondo vegetale. Quindi certo. L'onnivoro che fa? Prende le proteine mangiando l'animale che a sua volta ha mangiato vegetali. Certo, i vegetariani e i vegani vanno direttamente alla fonte, quindi al vegetale.
Certo, c'è anche il discorso, però ogni tanto no, si dice sì, è vero, ci sono i legumi, le alternative vegetali, però ci sono tanti carboidrati, c'è un problema di questo tipo.
Sì, questo è un altro mito enorme, gigante da togliere davanti, perché comunque la gente pensa sempre che il legume sia una fonte di carboidrati, invece no, il legume è la prima fonte per un vegetariano e per un vegano di proteine. quei carboidrati che ci sono, sono che variano comunque dal 40 al 60%, però di questa frazione dobbiamo considerare che più del 30% sono oligosaccaridi, quindi sono fibre che il nostro intestino non è in grado di digerire, piuttosto vengono appunto fermentate dal nostro microbiota intestinale, e quindi quello che rimane alla fine sono acqua, proteine, una percentuale praticamente inesistente di grassi e una piccolissima quantità di zuccheri, che però sono sempre zuccheri a catena complessa, non stiamo parlando di zuccheri semplici come quelli che invece magari possiamo ritrovare nella frutta o in alcune tipologie di verdure.
Certo, quindi, guarda, è arrivata proprio una domanda adesso di Federica su WhatsApp che ha detto: i carboidrati, come si imposta una dieta vegetariana minimizzando i carboidrati?
Si può fare, si può assolutamente fare. Io seguo anche pazienti che sono diabetici, hanno problemi di insulino resistenza, ed è facilissimo impostare un piano cosiddetto low carb, che probabilmente è questo a cui la persona che ha mandato il messaggio si riferisce. Un piano low carb vegetariano si può tranquillamente fare, non c'è nessun problema.
Certo.
Si vanno, diciamo, praticamente si gioca più sul discorso delle verdure, dei legumi, pseudo cereali come quinoa, grano saraceno, che in rapporto ad altri cereali hanno un po' meno carboidrati, e poi magari appunto si eliminano per un periodo i carboidrati maggiori come appunto gli amidi della pasta, il pane, le patate e così via, però si può tranquillamente fare.
Stamattina leggevo e leggevamo insieme tra l'altro questa notizia, analisi di uno studio che parlava degli additivi. Questo studio metteva in correlazione le alternative plant-based, quindi diciamo sostanzialmente tutti quelli che sono le alternative anche alla carne, sì, vegetali, e i loro equivalenti, e diceva: beh, però qui ci sono 39 additivi verso invece al contrario tanti additivi. E venivano citati la metilcellulosa, l'alginato di sodio, però c'è un punto, Rosa Carbone, che fanno male questi additivi?
No, allora intanto in letteratura non ci sono dati chiari riguardo al fanno male o fanno bene. La maggior parte di questi sono comunque additivi presenti già in natura, come appunto la cellulosa oppure anche il carbonato di calcio, sono già appunto molecole che noi ritroviamo nella natura. Semplicemente quando vengono utilizzati per produrre questi alimenti tra virgolette processati, vengono aggiunti in una certa concentrazione, però tutto sta alla fine nell'uso che noi facciamo di questi alimenti,
certo.
Perché una dieta vegetariana o comunque vegana o plant-based equilibrata non esclude questi alimenti, però non sono alla base sono gli alimenti che già conosciamo e consumiamo normalmente, quindi legumi, cereali, frutta, verdura e frutta secca.
Che tra l'altro, Rosa,
vogliamo...
No, scusami se ti interrompo, ma tra l'altro appunto gli alimenti che citi tu fanno parte non tanto della dieta vegana o vegetariana a seconda, ma dell'alimentazione base, perché spesso sembra un po', no, in contrasto.
Sì.
E in realtà
assolutamente no, sono alla base anche della... Banalmente, se prendiamo la piramide mediterranea, il primo scalino, il primo gradino è fatto di questi alimenti che andrebbero consumati tutti i giorni, più volte al giorno, cioè, dove sta scritto che i legumi non si consumano tutti i giorni? Non sta scritto da nessuna parte, eppure c'è tanta gente che crede ancora che i legumi si consumino massimo 2-3 volte a settimana, come se consumarli ogni giorno fosse un delitto alla salute.
Sì, no. Forse 2-3 volte a settimana è anche tanto, perché insomma noi sappiamo anche molto bene che spesso sono, così come i legumi ma anche la frutta secca, sono relegate addirittura dei periodi dell'anno, no? A Natale,
sì,
o
esatto.
Le feste.
Sì, proprio in estate. Adesso io ho tanti pazienti che erroneamente mi dicono: dottoressa, ma i legumi in estate non fanno male? Fanno male. Perché? No, perché sai, fa caldo e non si digeriscono bene. Si fanno sbellicare quando dicono. E dico: perché scusa, il legume tu te lo puoi consumare anche freddo come qualsiasi altro alimento, in una bella insalatona.
Certo.
Anzi, è forse molto più facile rispetto a mettersi lì vicino ai fornelli a cucinare qualcos'altro. Sgocciogli la scatoletta, lo sciacqui e ce l'hai pronto.
Quindi, esatto, prima parlavamo anche della questione, insomma, dei cibi processati, no? Perché anche questo è un altro mito, un mito, ma soprattutto, come dire, un'informazione che passa, cioè che l'alimentazione a base vegetale sia un'alimentazione nella quale è necessario mangiare o comunque, e di conseguenza, anzi, prima acquistare e poi di conseguenza consumare prodotti come burger già fatti, alternative al pesce, insomma, eccetera. Sono necessari questi alimenti, i famosi burgerini che troviamo al supermercato, che sono facili e semplici, chiaramente anche comodi, però cioè, dobbiamo per forza inserirli nella dieta?
No, assolutamente. Diciamo che questi possono essere il salvavita quando abbiamo avuto una giornata particolarmente lunga e stancante, non abbiamo avuto tempo di fare nulla, allora sì, però non sono la regola, cioè possiamo tranquillamente portare avanti la nostra alimentazione vegetale con gli alimenti che ho citato prima, dei gruppi alimentari che ho citato prima, basta un pochino di organizzazione, poi è chiaro che ci sono... l'organizzazione ci vuole in tutte le tipologie, di tutti gli stili alimentari, quindi non è che se sei vegano devi cucinare dalla mattina alla sera, questo è un altro mito, no, che circola, anzi io cucino molto di meno adesso rispetto a quando invece tanti anni fa non ero ancora vegana.
Senti, domanda che arriva da un nostro ascoltatore, dice il mio tentativo, Alberto, dice il mio tentativo di virare ad essere almeno vegetariano al 100% si è schiantato contro la ribellione del mio intestino, i legumi mi hanno costretto a smettere, tra l'altro ti ha trovata proprio perché tu sei proprio esperta di tematiche legate proprio al benessere intestinale nell'ambito dell'alimentazione vegetale. Cosa possiamo rispondere ad Alberto? Magari per dargli una speranza e riprovarci, perché secondo me si può fare.
Sì, Alberto, io ti dico, seguo tanti pazienti che hanno il colon irritabile, anche malattie più importanti dell'intestino, che comunque seguono un'alimentazione a base vegetale. E addirittura c'è chi anche vegano, quindi non solo vegetariano, e semplicemente quello che ti consiglio nelle prime fasi è di farti seguire, perché lo shift da un'alimentazione onnivora a una vegetariana, comunque se si ha un problema intestinale di qualsiasi tipo, è meglio, consigliabile farsi seguire da un nutrizionista esperto, sia di alimentazione vegetale che di problematiche intestinali. Passato questo primo periodo di rodaggio, vedrai che poi andrà meglio e non avrai più alcun problema a digerire le fibre dei legumi.
È una questione di abitudine, no? Giusto?
Certo, perché il nostro intestino è un organo profondamente flessibile e quindi selezioniamo i batteri del nostro intestino in base a quello che mangiamo. Non a caso, infatti ci sono interi studi, tantissimi, centinaia, migliaia di studi sull'argomento, proprio perché siamo quello che mangiamo, i nostri batteri sono quello che mangiamo.
Certo. Senti, altra domanda, Olli dice io non sono vegana ma mi interessa sapere dove trovare la vitamina B12 non di origine animale perché so che esiste, qui si apre un altro capitolone dopo certo. Le proteine che è quella della vitamina B12. Sì. Intanto io ricordo che siamo in diretta con Rosa Carbone, biologa nutrizionista, esperta in alimentazione vegetale, parliamo intanto che cos'è la vitamina B12 e a che cosa serve?
Allora, la vitamina B12 e metilcobalamina nella sua forma attiva è una vitamina che nel nostro organismo ha tantissime funzioni, in primis la maturazione dei globuli rossi, serve per il corretto sviluppo dei neuroni, del sistema nervoso, per la contrazione muscolare, ha davvero tantissime funzioni per la memoria, per prevenire anche malattie degenerative come per esempio l'Alzheimer, il Parkinson e la demenza senile, quindi è molto molto importante e va dosata da quando siamo piccoli a quando cresciamo a quando saremo anziani. È molto importante tenerla sott'occhio qualsiasi sia la nostra alimentazione, quindi anche se seguiamo un'alimentazione onnivora è molto importante andarla a dosare nel sangue. E la B12 è presente negli animali, ma perché gli animali la prendono brucando l'erba. L'erba contiene dei batteri che producono la B12, quindi scopriamo che la B12 non è una peculiarità del mondo animale, ma viene prodotta dai batteri.
Certo.
In questo senso, quindi, se vogliamo ricercarla anche negli alimenti vegetali, dovremmo in teoria mangiare i vegetali sporchi di terra, però non ci conviene perché andremo a prendere...
Non è il caso, ecco, va bene estremi, ma non così, ecco.
Esatto, l'alternativa ci sono degli alimenti che sono particolarmente ricchi di B12 come per esempio il lievito alimentare disattivo che è comunque ricavato da un fungo, da un lievito che sta Saccharomyces cerevisiae,
certo.
Però è disattivato, quindi non ha la funzione di far lievitare gli alimenti, ma si utilizza, diciamo, proprio in cucina, nella cucina vegetale, a mo' di formaggio come insaporitore.
Cioè, però è vero, Rosa, che nella, diciamo, nella, comunque è necessaria l'integrazione, perché le fortificazioni...
Perché comunque non puoi prendere la B12 solo dal lievito alimentare, ma comunque c'è bisogno di integrarla. Come ho detto prima, anche gli onnivori dovrebbero controllarla e integrarla laddove richiesto. Poi, superata la dose di, insomma, nel sangue di 450-500 picogrammi, si può pensare di prendere una dose di mantenimento un paio di volte a settimana. Però comunque questo va fatto con l'aiuto del nutrizionista o del medico, mai nel fai da te.
Però appunto la cosa interessante che dicevi, e che è un altro dei miti da sfatare durante questa puntata un po' particolare di fine settimana qui a Considerare l'Armadillo, è che va controllata questa vitamina per tutti, non solo per i vegani,
sì,
e vegetariani.
Assolutamente,
quindi
sì.
È da attenzionare in ogni caso, insomma.
Sì. Sempre, esatto.
Tra l'altro, i nostri ascoltatori ci dicevano, leggo dagli SMS che arrivano, ci sono i legumi, vanno cotti con l'alga kombu che aiuta, insomma, alla digeribilità.
Esatto, sì, esatto, sì, l'alga kombu. Io utilizzo la regola delle 3C, che l'ho definita, l'ho chiamata io, utilizzo tre spezie che sono carminative quando cuociono i legumi, e sono la curcuma, il cumino e il coriandolo. Poi, volendo, ci possiamo anche aggiungere un pezzettino di alga kombu o foglie di alloro, però già l'utilizzo di queste tre spezie insieme è magia, secondo me.
Ma queste spezie, scusami, vanno aggiunte, andiamo sul pratico perché io poi devo provare, cioè durante la cottura dei legumi secchi o quando li mangiamo?
No, durante la cottura dei legumi secchi.
Ah, ok, quindi nell'acqua.
Sì, assolutamente.
Ah, perfetto, facilissimo. Beh, ridici le 3C che così ce le segniamo bene.
Curcuma, cumino, coriandolo.
Oh, perfetto, quindi mi raccomando. Quindi B12, ne abbiamo parlato, integrazione necessaria nel momento in cui verifica chiaramente dei livelli nel sangue ed integrazione. Ci sono altre, come dire, no? Altro mito e altra questione, ma i vegani, le carenze, appunto, e da lì deriva anche tutta una serie di timori, no? Nell'avvicinarsi a questo tipo di alimentazione, che, lo ricordiamo, è un'alimentazione che è stata raccontata negli ultimi 10 anni, dagli studi scientifici, come l'alimentazione con il minore impatto ambientale in assoluto, oltre,
brava,
ovviamente,
brava, esatto.
Ma non va neanche citato, con un minore impatto sugli animali e sulla vita degli animali.
Certo.
Cosa succede? Ci sono altre integrazioni assolutamente necessarie se si è vegani, oppure la B12 è l'unica?
La B12 è l'unica, poi la vitamina D, ma quella tutti quanti dovremmo controllarla, perché comunque dipende da quanto ci esponiamo al sole, da che zona del mondo viviamo, quindi
certo.
A parte questo, no, nient'altro, poi dipende sempre dalle casistiche, se ci sono patologie, però di base è un'alimentazione conciliabile con tutte le fasi della vita, quindi anche da neonati, quando siamo nella pancia della mamma, quando portiamo un figlio nel nostro grembo, quindi si può fare sempre, assolutamente.
È adatta. Altro, adesso io, come dire, farò l'avvocato del diavolo in questi ultimi 4 minuti insieme alla dottoressa Rosa Carbone, ma è necessario per forza farsi seguire da un nutrizionista nel momento in cui decidiamo, io parlo sempre di persone che non hanno patologie, comorbilità, eccetera, no? Cioè, chi ha una situazione normale,
no,
è necessario per forza?
No, in presenza di, diciamo, tra virgolette, di normalità in cui non ci siano patologie, un soggetto sano, normopeso, si può tranquillamente avvicinare all'alimentazione vegetale semplicemente documentandosi molto, online c'è di tutto, ci sono tanti libri, basta, insomma, studiacchiare e informarsi un po'.
Certo. Poi, prima cosa, ecco, scusami, giustamente Lorenzo chiede, ma dosi delle 3C? Giustamente, perché
dipende da quanti legumi si stanno cucinando, però io in genere metto una puntina di cucchiaino di ciascuna.
Ah, quindi poco, insomma,
poco,
proprio un
sì.
Pizzico, un pizzico. Come si parte, Rosa, per dottoressa Rosa Carbone, come si inizia, se si è proprio onnivori dell'ultima ora, a mangiare vegetale? Qual è il tuo consiglio? Rosa? Ah, benissimo, l'abbiamo persa. Allora datemi un secondo che recupero Rosa e torno subito da voi. Allora, niente, purtroppo abbiamo problemi con la linea e quindi niente, siamo anche a fine trasmissione, ma vi prometto che torneremo a parlare di alimentazione vegana con Rosa. Io vi ringrazio di essere stati con noi in questa puntata e niente, ci risentiamo settimana prossima. Passate un bellissimo weekend, mi raccomando, e fate cose buone con gli animali, che vi fa sempre bene.